La rassegna stampa di Controradio.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Fabbri. Oggi 21 maggio, sabato, la rassegna stampa di Controradio del penultimo giorno della settimana. Siamo a quasi 3 mesi di guerra in Ucraina. Gli effetti si vedono anche sulla stampa, perché si nota che la cronaca, diciamo, dal terreno c'è, è sempre abbastanza importante, ma non così tanto come, diciamo così, i risvolti politici e diplomatici che invece sembrano affacciarsi in maniera molto, molto pesante. Lo vedremo sia per quanto riguarda gli aspetti internazionali, sia per quanto riguarda la politica interna. Oggi ci sono diverse novità, a cominciare dalle dichiarazioni di Berlusconi, che segnano in qualche modo una diversità di atteggiamento rispetto al passato recente. Ma vediamo subito le pagine dei giornali. Corriere della Sera oggi titola, e che forse è il giornale che più di altri dedica le prime pagine alle questioni operative, diciamo, sul terreno. Mosca, ora Azovstal è nostra. Ovviamente Mosca è colui che parla, cioè coloro che parlano, ed è sostanzialmente la dichiarazione della fine della resistenza a Mariupol, con l'ultima trincea, che era appunto l'acciaieria Azovstal, sulla quale vedremo anche ci sono non poche polemiche per quanto riguarda adesso chi controllerà quell'impianto, sia ora, non solo dal punto di vista militare ma produttivo, e anche nel futuro. Tant'è che sempre il Corriere della Sera ha un'intervista con, vi leggerò alcuni passi, dell'amministratore delegato dell'azienda che gestisce l'acciaieria, e che dice: beh, faremo causa alla Russia. Buona parte poi degli aspetti operativi sono molto ancora collegati al video pubblicato al New York Times, nel quale si vedono 9 civili ucraini a Bucha che vengono condotti verso il luogo in cui saranno uccisi, e che tra l'altro, insomma, fa anche dire in prima pagina Massimo Gramellini che dopo questi video, che sono video di una telecamera di sicurezza, dice: riconoscere il marchio russo sugli orrori di Bucha sarebbe un gesto di onestà intellettuale, un segno di pace. Le ore e i minuti passano, ma attendiamo fiduciosi. Il Corriere però fa anche un punto su un aspetto che è interessante, cioè davvero conviene economicamente la guerra, e soprattutto se davvero conviene agli Stati Uniti. Nell'articolo di fondo di Federico Rampini si chiede proprio questo, e cioè dice: davvero l'America ci guadagna in questo conflitto? È una teoria cara, scrive Rampini, ai putiniani d'Italia. La presentano come una certezza: gli Stati Uniti starebbero lucrando vantaggi dalla guerra, ragion per cui hanno interesse a farla durare il più a lungo possibile. Il fatto, scrive Rampini, è che gli indici delle borse americane stiano precipitando da quando è iniziata l'aggressione russa all'Ucraina, dovrebbe insinuare invece qualche dubbio. Se davvero questa guerra fosse un affare per l'economia americana, la notizia non sarebbe sfuggita proprio agli investitori. La vignetta di Giannelli, immancabile come ogni giorno, dedicata in qualche modo alla guerra, ma con uno scenario diverso, che è quello del Salone del Libro. Si vede un signore che va allo stand e dice: vorrei guerra e pace, e l'addetta della libreria dice: beh, mi dispiace signore, è in ristampa, ma solo per la guerra. Veniamo a quello che vi accennavo prima, cioè a questa intervista a un signore che ha un cognome che sembra un codice fiscale, quindi difficile anche da pronunciare, Ryzenkov, l'amministratore delegato di Metinvest, che è praticamente la società che gestisce l'acciaieria di Mariupol, dice faremo causa a Mosca per decine di miliardi. In questa intervista, peraltro, l'amministratore delegato, che è un 45enne ucraino, dice che l'Italia è il primo cliente di Azovstal e comunque ci continueremo a garantire le forniture anche attraverso altri siti produttivi. E si prospetta la possibilità di presentare, diciamo, la richiesta per danni, che sarebbe appunto per decine di miliardi, ad una corte internazionale, perché è difficile poi a capire chi può avere, diciamo, la possibilità di anche tecnico-giuridica di giudicare, diciamo così, quello che è accaduto e magari stabilire dei risarcimenti. A proposito di risarcimenti e di ricostruzione, due pagine del Corriere della Sera sono dedicate proprio al problema del dopo. Donbass distrutto, chi ricostruisce? Punto interrogativo. Il presidente, questo come al solito, sta roba dei punti interrogativi sempre non entusiasma affatto, però qui in questo caso probabilmente è obbligatorio, perché non si sa, come dicevo prima, chi sarà a prendersi, diciamo così, oneri e onori di una ricostruzione che prima o poi comunque andrà fatta. Zelensky dice laggiù nel Donbass non resta niente. Secondo le prime stime i danni sarebbero oltre 500 miliardi e intanto l'Unione Europea, per cercare di intervenire, sta studiando come utilizzare i fondi russi congelati nell'ambito delle sanzioni e degli steccati economici che sono stati prodotti negli ultimi mesi e che poi in realtà molti risultati sembrano non averli dati, visto che il rublo peraltro è una delle 31 monete ancora più forte tra quelle monitorate dalle agenzie economiche internazionali. C'è una cosa interessante, appunto, che poi magari vedremo dopo in un altro capitolo, che è quello, diciamo così, più relativo alla politica per il rapporto alla guerra, e che è un'intervista al ministro Di Maio. Ma invece vediamo ancora molto rapidamente, perché non c'è granché sulle questioni, diciamo, ripeto, sul terreno. La Stampa dedica la prima pagina, la foto di prima pagina, a un fermo immagine del video su Buscia, cioè che dove si vede proprio in maniera molto precisa un militare russo con il fucile spianato dietro a una fila di civili, tra cui uno con una maglietta vistosissima azzurra, che poi viene ritratto dalle stesse telecamere successivamente come uno delle persone uccise, che procedono tenendosi una mano sulla testa e l'altra sulla cintura del compagno di sventura che lo precede in questa fila indiana, vengono condotti nel luogo in cui poi sono stati uccisi. Però La Stampa un paio di cose interessanti sempre sulle questioni sul terreno, aspettate che la ritrovo, perché altrimenti qua è un po', come dire, scombinata oggi la foliazione dei quotidiani, proprio perché ci sono diverse le angolazioni attraverso le quali vedono questa vicenda della guerra. Ecco, sì, c'è il punto strategico di Andrea Margelletti, che è un esperto appunto di questioni militari, dove sostanzialmente si dice che nel corso delle ultime ore sembrerebbe che le forze russe abbiano provato a intensificare le operazioni militari lungo la direttrice orientale, focalizzandosi sulla regione del Donbass. Questo ha anche un motivo, spiega Margelletti, che non è soltanto quella di raggiungere l'obiettivo minimo che la Russia si era proposta, cioè il ricongiungimento delle due aree autonome filorusse della parte meridionale dell'Ucraina, ma c'è anche un tentativo di ricongiungersi a altri reparti russi e in questo modo cercare di stringere in una sacca le forze ucraine che sono schierate che sono schierate. Sempre per quanto riguarda le questioni sul terreno, la vicenda di Bucha ha un commento del commissario europeo alla giustizia Reinders, che praticamente dice: i criminali di guerra saranno puniti, ci vorranno anni, ma li prenderemo. Reinders indica lo stupro come arma, è diventato sistemico, dobbiamo aiutare le vittime a testimoniare e poi servono processi più rapidi e la digitalizzazione. La riforma della giustizia italiana sta andando nella direzione giusta, trova in questa intervista anche, diciamo così, una riga, l'apprezzamento per quanto sta accadendo attorno alla riforma della giustizia in Italia. Ma la cosa più interessante è capire come si svolgono queste indagini sui crimini di guerra. Dice, Reinders spiega che si stanno svolgendo sulla scena del crimine in Ucraina, ma anche in diversi stati europei, dove vengono raccolte prove e testimonianze dei rifugiati. In questo momento ci sono 11 stati dell'Unione che stanno indagando sui crimini di guerra commessi in Italia. Ultima citazione per quanto riguarda le questioni, diciamo così, sul terreno, è la prima pagina del Manifesto, che utilizza, come dire, un titolo cinematografico, perché la foto enorme che campeggia è quella, appunto, che già vi ho descritto prima, dei civili sotto tiro, diciamo sotto mira di un militare russo. Il titolo è Crimini e misfatti. Nuove immagini diffuse dal New York Times confermano l'orrore delle esecuzioni sommarie da parte di Russia a Bucha, l'ordine di deporre le armi dato dal governo ucraino agli ultimi difensori di Mariupol chiude la partita dell'Azovstal e Mosca. In risposta alla NATO, extra large taglia il gas alla Finlandia. È una cosa questa del taglio del gas che vedremo anche su altre testate. Proprio stamani, poco fa, c'è stata la conferma anche da parte russa, anche da parte di Gazprom, che è operativo questa cesura, diciamo, del flusso di gas dalla Russia alla vicina Finlandia. Il Manifesto ha anche una cosa abbastanza interessante, perché poi la ritroveremo in qualche modo come tema anche su altri giornali, e cioè da questo conflitto ognuno esce perdente, scrive Alfonso Gianni, e praticamente dice che sul finire della prima guerra mondiale Wilson aveva detto che le sanzioni economiche sarebbero peggiori della guerra, però dice è un'affermazione che pare ormai relegata al passato. Dopo un secolo Biden ha cercato di resuscitarlo dicendo che l'unica alternativa sarebbe una terza guerra mondiale, ma non è andato al di là del richiamo orrifico. Le ragioni sono più d'una e c'è reciproca dipendenza economica tra gli stati, e proprio in questa triangolazione tra gli stati probabilmente affonda anche qualche ragionamento che viene fatto oggi a proposito della possibilità di avviare un processo diplomatico di pace. Vediamo invece che cosa si dice sul piano, diciamo così, del versante appunto politico. La scena la tiene Berlusconi. Perché? Perché Berlusconi ieri a Napoli ha detto chiaramente, anche se ha mostrato la sua equidistanza per quanto riguarda, diciamo, il ruolo tra aggredito e aggressore, ma ha detto chiaramente che serve una pace basata soprattutto sull'accettazione da parte ucraina. Non ho detto proprio così, cerco di spiegarlo, perché ha detto bisogna che testualmente l'Ucraina accolga le domande della Russia. Ora, più che domande, si tratterebbe di richieste, e questo è bastato, è più che sufficiente a, diciamo così, offrirci un leader di Forza Italia in una versione un po' d'antan, un po' più, diciamo, antica rispetto al alla tranquillità, diciamo così, mostrata nelle ultime settimane a proposito del conflitto in Ucraina. In che senso? Nel senso che Repubblica, ad esempio, oggi titola a piena pagina l'amico russo su una foto che è una foto che a suo tempo andava un po' per la maggiore, cioè Berlusconi insieme a Putin, entrambi con un colbacco in testa, che stanno scherzando e stanno ridendo, e buona parte della prima pagina del giornale fondato da Scalfari è dedicato proprio a questo rapporto tra Berlusconi e Putin. E tant'è che c'è un pezzo di Stefano Cappellini, un commento che si intitola "Quegli scheletri nel lettone". Il lettone è il famoso lettone regalato da Putin a Berlusconi, che ha suscitato anche molte fantasie, forse abbastanza anche vicine alla realtà, del suo uso, ma fu, come ricorderete, un episodio molto discusso e ancora oggi abbastanza discutibile. E dice Cappellini: non deve essere stato semplice per Silvio Berlusconi attraversare 3 mesi di guerra in Ucraina simulando distanza e persino un timido biasimo per Putin. Questo è il cuore del pezzo di Cappellini, e che spiega anche, è teso a spiegare il perché delle affermazioni di ieri da parte del Cavaliere. Le pagine interne addirittura del primo sfoglio del giornale, cioè la 2 e la 3 di Repubblica, sono proprio dedicate a questo tema. Da Berlusconi una mano a Putin, Kiev va convinta ad ascoltare Mosca, è il virgolettato un po', diciamo, traslitterato che prima vi ho riferito. Ancora il lettone di scena anche nella vignetta di LK: Berlusconi non ha scheletri nell'armadio, e l'altro personaggio risponde: sono tutti dentro al lettone di Putin. E poi ancora un'analisi le relazioni non solo amichevoli ma anche d'affari tra i due uomini politici, cioè tra Vlad e il Cavaliere, gas e provvigioni d'oro, quanti affari nella dacia. Ed è una ricostruzione di Andrea Greco, dove si ricorda come Berlusconi alla fine degli anni 90 guardò ad est e più che i comunisti, scrive Andrea Greco, vedeva mercati promettenti, dall'immobiliare all'editoria, dal calcio agli idrocarburi, settore l'ultimo a lui ignoto, in cui mandò in avanscoperta fidi emissari, tra cui il primo fu proprio Marcello Dell'Utri. C'è una cosa abbastanza interessante sempre su Repubblica, che riguarda un aspetto anche qui italiano, ma di altro genere: quel filo che lega partiti e opinionisti al network della propaganda russa. È sostanzialmente un articolo di Giuliano Foschini, dove si dice che l'Italia è diventato un caso in Europa. Qui le incursioni di Mosca nel dibattito pubblico sono più evidenti che altrove, e c'è anche un'allerta dei servizi di sicurezza sui social. Praticamente riferisce un episodio abbastanza significativo, che recentemente in un talk show italiano è stato chiesto a un esponente russo che c'era, un opinionista, dice: ma come mai le polemiche sulle vostre parole, gli chiede l'intervistatore, ci sono soltanto in Italia? La risposta dell'opinionista russo è: dice, beh, perché negli altri paesi non ci invitano. E quindi questo ci fa capire anche, da un certo punto di vista, una cosa significativa e anche positiva, perché come dire, l'informazione, pur tanto bistrattata italiana, è una che tende a rappresentare le varie posizioni in campo. Dall'altra però la preoccupazione non è tanto per i analisti e opinionisti russi che vengono chiamati nei talk show, quanto per una, diciamo, alcune onde anomale che si registrano sui social, per cui il Copasir avrebbe deciso anche di vedere, insomma, di avere degli accertamenti su come si può sviluppare questa cosa. Tra l'altro soprattutto non tanto per le discussioni che avvengano regolarmente sui social da parte di persone che hanno magari opinioni diverse, ma su come alcuni canali vengono poi forse gestiti anche da troll o comunque da o meglio vedono la presenza di troll o comunque vengono gestiti da blocchi di utenza che poi riconducono alla Russia. Se volete, anzi, non se volete, ve lo dico io perché lo voglio io, ci interrompiamo per due minuti e poi riprendiamo questi aspetti, diciamo, legati alla politica e alla guerra.
La rassegna stampa di Controradio.
Ecco, rieccoci dopo qualche istante. Dicevamo le questioni relative alla diplomazia e ai movimenti che ci sono per cercare una soluzione, una via d'uscita dal conflitto. Parlavamo prima, leggendo Repubblica, della novità rappresentata dalla posizione di Berlusconi, e poi troveremo anche più avanti qualche cosa che riguarda la diciamo così il piano italiano cosiddetto per uscire dal quello formulato da Di Maio, che più che un piano è una specie di roadmap abbastanza diciamo basata su due cose, cioè l'integrità geografica dell'Ucraina e d'altra parte però quella di tenere un filo diplomatico con il paese aggressore, cioè la Russia, cioè più diciamo un aspetto, come dire, quasi procedurale più che di sostanza su quale potrebbe essere il punto di caduta di un accordo. Però sul Corriere della Sera c'è una specie di warning da parte dell'Europa. Perché? Perché sostanzialmente l'alto commissario per le questioni internazionali dell'Unione Europea, cioè Giuseppe Borrell, non ha praticamente avuto dubbi, e cioè Borrell ha detto: abbiamo preso nota del piano dell'Italia e come UE sosteniamo qualsiasi sforzo volto a concludere il conflitto, ma dal punto di vista europeo questo deve passare dall'immediata cessazione dell'aggressione e dal ritiro senza condizioni dell'esercito russo. Quindi è un paletto che diciamo sembra condiviso da buona parte dell'Unione Europea, di cui Borrell è in qualche modo il portavoce, e che potrebbe essere anche un paletto sul quale è facile poi inciampare, perché chiedere che gli accordi, i colloqui si svolgano soltanto dopo che il ritiro della Russia, credo che non vada esattamente nella direzione dei desideri anche minimi che può avere l'aggressore, dei quali purtroppo, sottolineo tre volte purtroppo, bisogna tenere conto, perché la pace, un po' come i matrimoni, si fa in due e non da soli. Quello che sta succedendo però è che anche il Vaticano sembra essersi mosso di nuovo. Ieri il Papa, scrive il Corriere, ha inviato nel paese, cioè in Ucraina, il suo ministro degli esteri, Monsignor Paul Richard Gallagher, che ha parlato di aggressione insensata della Russia, e il capo della diplomazia vaticana ha pregato per le vittime del conflitto nella città di Bucha, Irpin e Vorzel, e ha detto che la Santa Sede ha come sempre fatto dalla sua disponibilità a fare un autentico processo negoziale, vedendolo come l'unica strada giusta per una risoluzione equa e duratura. Di questo si occupa in maniera poi più diffusa all'Avvenire, lo vedremo tra poco. E poi ancora anche si torna invece sulla parte diciamo italiana, più strettamente italiana, della politica in rapporto alla guerra. Anche qui il Corriere ha due pagine a specchio. In una si riferisce quanto il primo ministro Mario Draghi, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha detto agli studenti di una scuola media nel Veneto: da Putin ho sempre avuto un muro quando gli ho parlato di pace. E sull'altra pagina invece le dichiarazioni di Berlusconi: l'Unione Europea convinca Kiev a raccogliere le richieste russe. La Stampa anche dà un bel contributo, devo dire, su questi aspetti. Adesso la troviamo prima o poi. Sentite come fruscia sta carta, è proprio una roba che immagino non sia il massimo da ascoltare, ma insomma anche la vivacità del giornale su. La Stampa titola "Portiamo Putin al tavolo della pace", ed è la sintesi di un'intervista al ministro degli esteri Di Maio, che ha concluso alla Venaria, quindi vicino a Torino, l'assemblea dei delegati UE che si è svolto appunto a Torino, anche in segno di un passaggio di testimone all'Irlanda da parte dell'Italia. Col blocco del grano, poi, tra l'altro, ed è un tema che troviamo anche su altri giornali, dice Di Maio, rischiamo altri conflitti, perché questa vicenda del fatto che i granai, diciamo così, mondiali si trovino sostanzialmente in Russia e in Ucraina sta creando problemi per ora ai paesi più poveri, i paesi che hanno più difficoltà di approvvigionamento, ma non è escluso, anzi è prevedibile, che poi farà sentire, al di là delle speculazioni in corso, farà sentire il proprio peso anche nell'emisfero nord del pianeta. Ma veniamo all'intervista, dove praticamente, tra i vari passaggi che mi sembrano interessanti, Di Maio sottolinea qual è il suo piano, e cioè quello, dice, il cuore del progetto è il gruppo internazionale di facilitazione, che dovrebbe essere composto da Nazioni Unite, Unione Europea e OSCE, che sono il gruppo di lavoro principale, che può mano a mano coinvolgerne altri, tirando dentro, ad esempio, dice, la Turchia, l'India. Anche se ha una domanda per secondo lui è più o meno vicino il negoziato, lui dice: beh, dopo quasi 3 mesi di guerra, vede più vicina l'apertura di un vero negoziato oppure no? E la risposta è: non voglio sembrare disfattista, ma non vedo nessun negoziato e nessun tavolo. Per questo serve un'iniziativa collegiale a livello internazionale, non saranno azioni singole a convincere Putin a trattare. E anche in questo caso però Di Maio riafferma uno dei paletti del suo piano, e cioè, lo ripeto, la pace si costruisce prima di tutto sulla base delle esigenze dell'Ucraina, che in questo caso sarebbe la sua integrità territoriale. A proposito del grano che può mancare, che sta mancando, c'è una vignetta di Staino sulla Stampa, molto bellina, si vede Bobo, che è una vicina di casa, dice: che bel terrazzo, che si vedono, ci sono delle piante, dei vasi, che fiori sono? Dice: fiori, risponde la vicina di casa, è grano, come se qualcuno appunto dovesse poi coltivarsi in casa il proprio grano. C'è una cosa interessante che segnalerei sulla Stampa, e cioè un articolo di Lucia Annunziata, che, a dire la verità, considero abbastanza discutibile, perché il titolo è "Il Vietnam insegna, la pace è giusta se non ci sono vinti", e fa l'esempio di quanto accadde dopo la sconfitta, sostanzialmente fu questo, degli Stati Uniti in Vietnam, cioè l'accordo che fu trovato l'equilibrio, perché accordo che fu trovato tra il Vietnam e gli Stati Uniti, facendo in modo che, dice Annunziata, nessuno sembrasse aver vinto o aver perduto la guerra. Invece, per quanto mi è possibile ricordare, insomma, mi sembra che invece fu abbastanza netta quello che è accaduto. Però c'è un aspetto, dice, le due Le due storie sono assolutamente non comparabili, però contengono un'identica lezione sulla natura intima del percorso verso un accordo. Avviare una trattativa non è solo un elenco di proposte, non è dire si potrebbe fare solo così. E quale potrebbe essere l'elemento, diciamo, di continuità? Secondo Lucia Annunziata potrebbe essere il rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina. Nel senso che anche secondo Kissinger, i ricordi di Kissinger, dice che un altro aspetto importante era nell'occasione della fine della guerra in Vietnam la relazione con la Cina, che avrebbe potuto aiutarci, cioè aiutare gli americani, a convincere i vietnamiti a farci delle concessioni. Nixon ebbe il coraggio di aprirsi alla Cina appoggiato da un solo consigliere senza consultare altre nazioni. E ancora in questo senso, forse, cioè il ruolo fondamentale che potrebbe avere la Cina come elemento di ammorbidimento, come moral suasion, come si dice oggi, nei confronti della Russia, potrebbe essere ancora utilizzato. L'Avvenire, come vi avevo detto anche prima, ha una prima pagina proprio tesa a sottolineare il ruolo di mediazione che può avere la Chiesa. La Chiesa pronta a mediare è il titolo a tutta pagina. L'inviato del Papa Gallagher davanti alle fosse comuni di Buscia, un monito per la pace, e poi incontro con il ministro degli esteri Kuleba e poi anche un editoriale che fa un po' da, come dire, pandan allo scenario che è quello del tentativo di mediazione che la Chiesa sarebbe pronta a fare, un editoriale di Agostino Giovagnoli che dice: si pensi già il dopoguerra, ma non tanto dal punto di vista della ricostruzione, come abbiamo anche letto sugli altri giornali, bensì proprio ai rapporti di carattere internazionale. Dice il Giovagnoli: il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è la priorità, ma intanto occorre cominciare a pensare il dopoguerra, cioè una pace che stabilizzi la fine dei combattimenti ed impedisca nuove esplosioni belliche. Quindi non tanto sull'aspetto, diciamo così, del mattone, quanto invece sugli aspetti, diciamo, dei rapporti internazionali che possono poi aprirsi in seguito ad una eventuale e auspicabile fine del conflitto. Veniamo a un altro aspetto, che è invece quello della politica interna, perché a questo punto la guerra conta, e conta anche per il fatto, come abbiamo visto, che sta creando qualche crepa nel governo ormai da giorni riguardo all'invio all'interno della maggioranza, con una geometria anche un po' particolare, perché ad esempio per quanto riguarda i 5 Stelle Giuseppe Conte sta ponendo un problema per quanto riguarda l'approvazione del quarto invio di armi all'Ucraina, ma la cosa sembra non allarmare troppo il ministro Di Maio, che abbiamo citato prima, ad altro proposito, ma che continua a far parte comunque del governo, quindi c'è una dinamica abbastanza complessa. Ma ci sono anche altri ostacoli che il governo deve affrontare in questi giorni e che sembrano disegnare un percorso da qui alle elezioni del 2023, qualora non ce ne fosse, diciamo, la necessità di farle svolgere prima, un percorso abbastanza accidentato. Repubblica se ne occupa in una pagina interna, ma sicuramente significativa, ed è, vediamo se lo troviamo, anzi se ne occupa in due sezioni del giornale. In una, diciamo, quando proprio ieri in occasione della sua presenza, della presenza di Draghi in una scuola del Veneto, si è rivolto in qualche modo anche alla Presidente del Senato Casellati, dicendogli sulla concorrenza, cioè sul provvedimento che riguarda la concorrenza e che ha al centro il nodo delle concessioni balneari, quella almeno la parte più visibile, la discussione verte molto su questo, sul provvedimento della concorrenza serve l'ok a maggio, altrimenti, dice Draghi, il PNRR è a rischio. Perché? Perché una delle condizioni per cui il PNRR è stato e viene concesso ai vari paesi è quello anche di duplice, cioè, e poi lo vedremo, la Nazione mi sembra abbia una cosa interessante a questo proposito, è quello di marciare per quanto riguarda un percorso di riforme e dall'altra di aumentare gli investimenti nei settori che si intendono premiare con il PNRR. E Repubblica, tra l'altro, ne parla proprio appunto in questa pagina, non sono due pagine perché l'altra è tutta legata alla vicenda del suo rapporto con la moglie, il suo Pantheon, parlo di Draghi, eccetera eccetera. Andiamo ancora a vedere invece cosa ci dice La Stampa a questo proposito, e La Stampa ha un interessante, mi sembra, riferimento. Draghi stride ai partiti, serve responsabilità, dobbiamo fare le cose. Ancora qui si rivolge a Casellati, il DDL concorrenza è da approvare entro la fine del mese. E poi c'è anche uno spunto interessante, perché sembra che Draghi, non voglio dire che abbia cominci la sua campagna elettorale, ma dice teme il pantano di giugno e cerca una sponda con Zaia per le riforme. Zaia, il presidente del Veneto, lo accompagnava ieri proprio in questa sua presenza nella scuola media dove Draghi ha parlato. Il Fatto Quotidiano dedica la sua prima pagina proprio alla vicenda dei rapporti interni del governo. Draghi scarica sui partiti le colpe del suo governo e fa un punto: il PNRR dei cosiddetti migliori, 122 misure completate, 551 da avviare, e sono stati bucati, cioè non raggiunti, 17 obiettivi intermedi, ma mai a causa dei tempi usati dalle Camere, come usava dire una volta, erano le Camere che con le loro lungaggini facevano perdere tempo. Invece stavolta la colpa non sarebbe stata delle Camere. Una cosa vorrei notare sul Fatto, che è significativa, tutta la vicenda. Il Fatto, come sapete, è una posizione non filorussa, però diciamo molto critica rispetto alle posizioni della maggioranza. Riguardo la maggioranza di governo, riguardo al sostegno all'Ucraina in maniera un po' incondizionato che altro, ma è anche il giornale, il Fatto Quotidiano, che ha sempre condotto una lunga battaglia senza tregua e senza sconti a uno dei due innominabili. Uno è Matteo Renzi, l'altro invece è un po' più vecchio di Renzi. I due innominabili per il giornale diretto da Travaglio è Silvio Berlusconi, e non c'è traccia, devo dire, sulla prima pagina di oggi del Fatto Quotidiano di quell'atteggiamento nuovo che ha avuto Berlusconi nei confronti della Russia, nuovo ma antico, come abbiamo visto, e forse perché è una posizione un po' scomoda, ecco, che potrebbe essere forse uno dei problemi che si è posto il direttore del Fatto Quotidiano, è quello di non mettere in prima pagina una cosa che poteva magari suggerire qualche similitudine tra la posizione del Fatto e la posizione di Berlusconi. La Nazione punta molto sulla questione del PNRR, tant'è che titola così: ci giochiamo i soldi dell'Europa. A proposito dei ritardi sull'approvazione del DDL concorrenza, riforme in stallo, PNRR in ritardo, terminati solo 9 interventi su 58 programmati, anche qui c'è un riferimento, ma c'è anche una bella infografica, perché dice lo stato di avanzamento delle misure italiane. Quanto alle riforme, siamo al 37,7% della roadmap che era stata tracciata, quindi abbondantemente sotto il 50%, che era invece l'obiettivo da raggiungere più o meno in questo periodo. E per quanto riguarda gli investimenti, la quota, diciamo, di cose fatte è ancora inferiore, e cioè siamo al 20,09%, mentre la quota prevista sarebbe stato quello di raggiungere almeno il 25%, quindi il ritardo c'è abbastanza. E poi ancora le spiagge, questo spiega la Nazione, fanno gola agli stranieri, allo studio le concessioni ad ostacoli, perché al centro, come dicevo prima, del DDL concorrenza c'è la questione delle concessioni. C'è la foto di una manifestazione: non faremo i bagnini ai cinesi. Cosa vuol dire? Una foto di la scritta su una maglietta di uno dei manifestanti, e cioè il rischio che viene prospettato, l'ha prospettato soprattutto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Il rischio è quello di aprire a una invasione, tra virgolette, degli imprenditori stranieri per la gestione delle spiagge italiane. Vediamo di andare alla svelta, perché ci sono ancora due o tre cose da dire. Il vaiolo, torna il problema sanitario in Italia, non certo con le dimensioni che ha avuto la pandemia Covid, però qualche preoccupazione la sta destando il vaiolo cosiddetto delle scimmie. Corriere della Sera ne parla in una parte, ormai siamo ancora nelle parti avanzate della pubblicazione del giornale, però con una certa evidenza. Vaiolo delle scimmie, i casi sono tre, sono giovani uomini, c'è uno screening attuale su 30 contatti che hanno avuto. Vado avanti. Scusatemi, c'era Travis, non mi faceva segni, glieli facevo io a lui, lui mi stava cercando di rispondere. I casi sono tre, dicevamo, c'è uno screening su 30 contatti, il virus sarà isolato nella prossima settimana. E c'è un articolo interessante di un medico dello Spallanzani di Roma che dice: noi eravamo pronti, ai pazienti sono applicati i protocolli del Covid. In che senso? Cioè, gli esami che vengono fatti sono analisi, spiega in questa intervista, sono analisi del sangue e poi tamponi sia cutanei sia sulle lesioni sia nasofaringei. Ah, dice, gli stessi che rilevano il Covid? Già, la risposta, perché anche questo virus si trasmette attraverso i liquidi biologici. Repubblica dedica una parte importante della sua cronaca, diciamo così, del vaiolo, anche a alcune polemiche significative che ci sono state dopo alcune affermazioni di Matteo Bassetti, il virologo che aveva citato la comunità omosessuale maschile come uno dei luoghi possibili di contagio. Non è l'AIDS, né i gay sono untori. La polemica per i contagiati dal sesso, scontro dopo le parole di Bassetti. Scalfarotto dice: evitiamo di creare uno stigma come fu negli anni 80 a proposito dell'AIDS. Ancora, per quanto riguarda la vicenda del vaiolo, la Stampa, che ha parecchio spazio ci sono almeno due pezzi importanti sulla vicenda del vaiolo, uno dei quali si muove l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli esperti si preparano a dichiarare lo stato di emergenza mondiale. tra i contagiati della variante delle scimmie e in Italia, che sono in Italia, mentre sarebbero già 80 in tutta Europa. Quindi ora il fatto che l'OMS dia l'emergenza mondiale è, diciamo così, forse un aspetto procedurale, insomma interessante, procedurale, ma che non diciamo sono termini che alla fine non dovrebbero essere come dire traducibili in una cosa simile a quella che abbiamo vissuto e in parte anzi stiamo ancora vivendo a proposito del Covid. Lo spiega anche Crisanti su L'Avvenire, con una lunga intervista che però sembrerebbe abbastanza rassicurante. Andrea Crisanti, microbiologo notissimo ormai, perché appunto prepariamoci, perché dopo una pausa dovuta al fatto di lasciare il posto agli esperti di guerra e di questioni belliche, torneranno presto in televisione anche i virologi. Nessun allarme, dice Crisanti all'Avvenire, il virus delle scimmie ci è noto da decenni. Vigilare sì, ma nessun allarme. Il vaiolo delle scimmie è una malattia che conosciamo da decenni e che abbiamo sempre saputo controllare. Non c'è ragione per cui adesso dovremmo spaventarci, dice Crisanti. C'è una domanda un po' provocatoria che viene fatta dall'intervistatore, dicevo, questa volta i pipistrelli non c'entrano, e la risposta dei Crisanti: no, una volta tanto no, ma sicuramente la vera causa di tutte queste epidemie è il rapporto sbagliato che abbiamo con gli animali e con tutto l'ecosistema. Ultimo argomento, prima di passare alle questioni di cronaca locale, ma che sono importanti, ve lo cito soltanto, ma riguarda la vicenda che sta tenendo in apprensione non solo delle famiglie, ma insomma anche l'Italia in generale, ed è il rapimento di 3 italiani in Mali. Sta tenendo in apprensione perché la vicenda, al di là diciamo di chi ne siano i protagonisti, non promette benissimo, diciamo, rispetto anche a questioni precedenti. 3 italiani rapiti in Mali da un gruppo di jihadisti, e c'è stato un blitz nella loro casa. Erano 3 testimoni di Geova che avevano deciso di aprire una sala del regno in Mali, una famiglia di Potenza ma residente nel Milanese. Il rischio che viene prospettato qual è? Che praticamente si potrebbe assistere a un passaggio, a una vendita di questi 3 ostaggi anche ad altre organizzazioni, e magari come dire, non tutte la pensano nello stesso modo riguardo alle possibilità di trattare. Sul piatto ci sarebbe ovviamente la richiesta di un riscatto, ancora non è esplicita, ma altre modalità simili si sono risolte in questo modo, ma il rischio appunto è quello di non capire con chi poi si debba trattare. La Stampa ha un pezzone, devo dire, molto lungo e ben dettagliato. Rapiti nel deserto, famiglia italiana sequestrata da 4 banditi in Mali, moglie, marito e figlio si erano trasferiti da qualche anno, sono testimoni di Geova, forse vittime di un gruppo jihadista. E poi fa un percorso anche a ritroso la Stampa riguardo ad altri casi che ci sono stati, come quello di padre Pierluigi Maccalli, un sacerdote cremonese che fu rapito nel 2018 e poi rilasciato in Mali ben 2 anni dopo. Insomma, ci sono una serie di altre vicende che hanno riguardato anche italiani, e che sono vicende che si sono concluse positivamente, ma con molta fatica appunto nelle trattative. Veniamo invece ai nostri quotidiani, nostri nel senso non che siano di nostra proprietà, ma che sono i quotidiani, o meglio le pagine dei quotidiani che abbiamo a disposizione e che riguardano in maniera diretta il territorio, cioè la Toscana. C'è una cosa interessante che oggi ha La Nazione sul fascicolo regionale: il mafioso delle stragi 93 potrà avere un permesso premio, e tutto questo accade esattamente quando ci si avvicina al all'anniversario della strage di Via dei Giorgofili a Firenze, cosa è successo? È che Giuseppe Barranca, che è all'ergastolo per gli attentati di Capaci, quello dove morì Giovanni Falcone, e quello dei Giorgofili, è stato al centro di una rivalutazione, diciamo così, della Cassazione per quanto riguarda i permessi premio. Cioè, cosa ha detto la Cassazione? Che l'eventuale concessione di un permesso premio a un mafioso deve prescindere dal suo pentimento e deve invece concentrarsi sull'attualità o meno dei legami con la criminalità organizzata e sulla possibilità che il detenuto condannato per 416 bis possa riallacciarli e sul percorso che ha seguito in carcere. Quindi queste sarebbero, diciamo così, le caratteristiche che Barranca avrebbe maturato, e quindi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che già aveva negato per due volte un permesso premio a Barranca, ora non avrebbe molta più margine, diciamo così, molto più margine per poter negarlo nuovamente dopo le indicazioni della Cassazione. Visto abbiamo una nazione, vediamo anche cosa ci offre la cronaca di Firenze, una notizia che troveremo anche sugli altri giornali: sicurezza, Roma invia 60 agenti dopo gli episodi che ci sono stati, non solo 60 agenti in più, ma poi anche, diciamo, la inaugurazione formale, ma già era operativa, della stazione dei carabinieri che è stata allestita dentro l'ex scuola allievi marescialli e che dovrebbe appunto servire a, come punto di raccolta, di denunce o di anche di assistenza per le tante persone che passano per Firenze. La Nazione ha un pezzo di Gabriele Canè interessante, perché punta su una polemica che a Firenze in questo momento va per la maggiore, cioè il futuro dell'Odeon, dove dice non diamo giudizi troppo affrettati, è tutto legittimo, le critiche ci sono state, intendiamoci, dice Canè, e certamente sono dettate dall'amore per un luogo caro ai fiorentini e agli storici dell'arte. Peccato che però che la gente vada meno al cinema e che ovunque ci si ponga il problema di cosa fare di questi contenitori. Chiudiamo per un attimo la Nazione, dove peraltro c'è una novità, perché la direttrice Agnese Pini da ieri è anche direttore del di QN, cioè della pagina, come si dice, delle pagine sinergiche, che sono quelle anche del Resto del Carlino e del Giorno, che sono la parte nazionale e internazionale anche della Nazione, e quindi le dobbiamo fare gli auguri, come gli auguri facciamo al nuovo giornale. Non c'è stato ancora modo, diciamo, di guardarlo insieme. Questo è il primo sabato in cui esce, ormai da tre giorni che sta uscendo, Il Tirreno nella sua edizione fiorentina, con oggi tra l'altro lo trovate in edicola con una pubblicazione, una brochurina sulla partitona di stasera, cioè Fiorentina-Juventus. Il titolo è di questo supplemento, Sognando il colpo gobbo, ed è un diciamo molto interessante, perché oltre a raccontare un po' i precedenti fa anche lo scenario sul quale si deve misurare la Fiorentina. La cronaca invece di Firenze, del Corriere, scusatemi, del Tirreno, punta su tre nuovi primari a Careggi che stanno arrivando, ma soprattutto su un'intervista al sindaco Dario Nardella. Cosa dice Nardella? Sostanzialmente nega il fatto che Firenze si stia svuotando del suo centro storico per motivi, diciamo, legati alle nascite, come era stato in maniera un po' improvvida, secondo me, detto da qualcuno nelle settimane scorse, e poi a settembre vuole convocare tutti i big dell'alta formazione, voglio fare di Firenze una città a chiappa talenti. Ma si parla anche di Airbnb, cioè che la legge salva centri storici è l'unico strumento che potrà impedire una snaturazione, diciamo, snaturamento, passatemi snaturazione me lo sono inventato io sbagliando, insomma lo snaturamento del centro storico e non soltanto quello di Firenze, e poi c'è anche qualcosa che riguarda il suo futuro. Io ministro, non so se sarò candidato in Europa o a Roma, sono sicuro che se faccio bene qualcosa arriverà. In questa intervista non mi pare che ancora però Nardella riproponga un suo vecchio cavallo di battaglia, che è quello del terzo mandato, non solo per sé ovviamente, è una questione che sta al centro della discussione anche per quanto riguarda altri sindaci. E poi alla fine lui pensa però anche alla fine del mandato: con i soldi del PNRR faremo 3 nuovi asili, ma soprattutto sogno di chiudere il mandato con il restyling dello stadio Franchi. Concludiamo molto rapidamente adesso le cronache locali. Il Corriere Fiorentino, anche in questo caso 60 agenti in più, chiaro, è la notizia del giorno. E poi c'è un pezzo interessante, un editoriale di Alessio Gaggioli, sempre sulla questione dell'Odeon, dove praticamente il titolo è La sveglia dopo il declino. Cos'è che Alessio Gaggioli segnala con molta forza? E cioè l'errore originario del progetto Odeon è stato fatto da Germani Giunti e da Palazzo Vecchio: presentare un progetto a scatola chiusa, probabilmente giusto e necessario per la sopravvivenza dello storico cinema, ma senza comunicarne i dettagli alla città. Solo rassicurazioni: resterà un cinema, resterà lo schermo, ma con una libreria in più, attività culturali, un bel ristorante. È vero che l'Odeon è un cinema, è un'impresa privata, ma è un simbolo, dice Gaggioli, e ha una valenza pubblica. È inevitabile che questo passo falso, ad ora solo comunicativo visti i precedenti, e un centro sempre più ad uso e consumo dei turisti, faccia venire più di un sospetto, anzi tanti sospetti. Repubblica sembra avere, in cronaca di Firenze, la risposta a queste preoccupazioni, o meglio l'annuncio della risposta, perché oltre ad aprire su una questione appunto del giorno, e cioè la ministra Lamorgese, che a Firenze è venuta anche a rassicurare sull'arrivo di ulteriori forze dell'ordine, parla anche di cascine, dice: per salvare il parco dallo spaccio servono blitz ad alto impatto. Non so che cosa significhi, ma insomma sono cose importanti sicuramente, la sicurezza eccetera. Ho qualche dubbio personalmente che tutto si possa risolvere attraverso la militarizzazione della città, però insomma non faccio certo il ministro dell'interno, questo per fortuna se lo fa la Lamorgese, staremo a vedere. Ma dicevo, sembra ospitare invece un annuncio di risposta per quanto riguarda l'Odeon, perché in prima pagina sulla cronaca di Firenze, di Repubblica, c'è la replica di Giunti e Germani: siamo pronti a mostrare il progetto. Un incontro pubblico sul destino del cinema Odeon, a meno di 2 giorni dal lancio della petizione online per dire no alla trasformazione della storica sala cinematografica più fiorentina, una petizione che è stata firmata da moltissimi operatori culturali, esperti anche di questioni di cinema e d'arte. La proprietaria Gloria Germani, insieme all'amministratore delegato di Giunti Martino Montanarini, convocano la cittadinanza e tutte le persone interessate a un incontro che si terrà martedì 24 maggio alle 11 alla sede della Giunti in via Bolognese, dove appunto dovrebbe essere svelato in qualche modo il progetto nei suoi contorni, non soltanto urbanistici, ma anche di ruolo che l'Odeon dovrebbe avere per Firenze nei prossimi decenni. Bene, con questo abbiamo finito. Vi lascio nelle mani e nelle voci di Alias, che tanto come tutti i sabati mattina sarà a questi microfoni, e ci sentiamo sabato prossimo.
La rassegna stampa di Controradio.